Dopo l'uccisione di Nasrallah nel mirino tutti i proxy dell'Iran, Austria vince l'estrema destra. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Nasrallah was not just another terrorist, he was the terrorist.
Hamas kidnapped 251 people from dozens of different countries, dragging them into the dungeons of Gaza.
Despite decapitating the movement with Nasrallah's death, Israel vowed to continue their assault on Hezbollah, saying their, quote, work has still not been completed.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come sempre, due punti di domanda per iniziare il nostro viaggio. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se mettete due punti fermi, magari preceduti da un sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, buon lunedì. Saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo Lontano. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console come sempre Valeria Bernardi. E come sempre vi ricordo per voi il 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti. Siamo su X, Nessun Logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi scatteranno le 16.09, qui a Milano saranno le 17.09 ad Aie, sobborgo sud di Beirut, dove venerdì, più o meno a quest'ora, un raid israeliano ha ucciso Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah.
عشسني وما إذا قتلمسني وفجأة الدنيا بترحلي يلي أخذته مني ربي نفخ الحب بصدري.
Nel raccontarvi quotidianamente la grande attualità internazionale, qui nel Nessun Luogo Lontano, sapete, ogni tanto cerchiamo anche uno sforzo lessicale, retorico, cerchiamo cioè delle parole chiave che in qualche modo ci aiutino, guidino la nostra riflessione nel capire cosa sta accadendo. Ebbene, forse per meglio fotografare e comprendere quello che è accaduto durante il weekend, sta accadendo in questi minuti, accadrà nei prossimi giorni, è accelerazione. L'intera politica, l'intero scenario del Vicino Oriente in maniera repentina sta cambiando faccia. E gli effetti si vedranno sicuramente nei prossimi anni. Lo sapete, nel weekend appena trascorso un raid israeliano ha ucciso Nasrallah, il leader di Hezbollah. Questa mattina, tarda mattinata, ha parlato il vice Naim Qassem, ha detto: siamo pronti a proseguire l'azione di Nasrallah, siamo pronti anche a un'invasione di terra da parte delle forze israeliane. L'Iran ha escluso l'invio di truppe di terra proprio a supporto di Hezbollah. Nel frattempo Israele sta bombardando più o meno tutti i proxy iraniani, ma la domanda che tutti si fanno è cosa accadrà ora, se vi sarà davvero quell'operazione di terra da parte di Israele. Una guerra su larga scala in Medio Oriente deve essere evitata, a dirlo è il presidente statunitense Joe Biden, e ha detto che parlerà col premier israeliano Netanyahu. Lo sapete, tra i due non corre buon sangue, i rapporti sono ai minimi storici, soprattutto tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu, tanto che non si parlano, pensate, dallo scorso agosto. Come al solito sentirete tante voci che arrivano dai vari luoghi che raccontiamo. Il primo di questi sarà l'Austria, dove vince l'ultradestra, ma per ora forse non va al governo. La stampa austriaca racconta questa tornata elettorale come un vero e proprio terremoto politico. Questi temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666, io vi racconto altre notizie. Il Ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha riferito che la residenza dell'ambasciatore emiratino a Khartoum è stata attaccata da un raid aereo effettuato dall'aeronautica sudanese. In una dichiarazione il Ministero ha definito l'episodio un attacco atroce e ha sottolineato gli ingenti danni che ha subito l'edificio e l'importanza di proteggere le sedi diplomatiche. Le forze armate sudanesi non hanno ancora commentato queste accuse. Ricordiamo però che l'esercito regolare di Khartoum ha più volte accusato apertamente gli Emirati di fornire armi e sostegno alle forze di supporto rapido, quel gruppo paramilitare guidato dal generale Emeti, che da alcuni mesi contende alle forze regolari il controllo non soltanto di Khartoum ma anche di ampie zone del Sudan. Ricordiamo anche che da giovedì sera, venerdì, è in corso una massiccia controffensiva da parte delle forze regolari contro le forze di supporto rapido. Ricordiamo anche che dal punto di vista numerico le forze regolari sono ampiamente soverchianti, e ricordiamo che le forze di supporto rapido guidate dal generale Metti sono l'evoluzione, il 2.0, 4.0 se preferite, dei famigerati diavoli a cavallo, tra gli altri i Janjaweed, quelli responsabili del genocidio in Darfur. Ricorderete che questa guerra civile, questo conflitto per meglio dire, tra le due ali militari che erano al governo dopo aver esautorato la parte civile di Khartoum, è scoppiata nell'aprile dello scorso anno. Ci sono almeno 15.000 vittime, 10 milioni tra sfollati interni e rifugiati, e 25 milioni di persone, cioè la metà della popolazione sudanese, che ha bisogno di una qualche forma di assistenza umanitaria. Nella puntata di venerdì vi davamo conto dell'ennesima prova di forza da parte della Repubblica Popolare Cinese, con vari jet da combattimento che si erano levati in volo fino a accarezzare i cieli di Taiwan. Non è la prima volta, non sarà certamente l'ultima. Ebbene, il presidente statunitense Joe Biden ha approvato oltre mezzo miliardo di dollari di aiuti, questo per la difesa di Taiwan. Biden, secondo quello che recitano le note ufficiali, ha chiesto al segretario di Stato Anthony Blinken di autorizzare fino a 567 milioni di dollari in attrezzature e servizi del Dipartimento della Difesa, ma anche addestramento militare per dare assistenza a Taiwan. Non vi sono dettagli su questo pacchetto, ma possiamo notare che è molto più ampio dell'ultimo pacchetto approvato, quello relativo al 2023, che era di 345 milioni di dollari. Nella notte la Russia ha lanciato missili e droni sull'Ucraina, con l'allerta aerea che è scattata in quasi tutte le regioni del paese, tra cui la capitale Kiev. Oltre ai 76 droni kamikaze, la Russia ha lanciato sull'Ucraina un missile balistico Iskander dalla Crimea occupata, nonché un missile antiaereo dallo spazio aereo sul Mar Nero e un altro missile guidato dalla regione di Zaporizhia. Quest'ultimo poi è stato abbattuto. Ieri invece la Russia aveva abbattuto 125 droni ucraini nei propri cieli. Il primo ministro russo Mishustin è arrivato a Teheran per incontrare il presidente iraniano Massoud Pezeshkian. A riferirlo è proprio l'agenzia di stampa iraniana. In programma c'è anche un incontro con il vicepresidente e peraltro all'incontro sono presenti anche una serie di imprenditori e dirigenti russi. I colloqui si concentreranno sul coordinamento tra Mosca e Teheran rispetto ai piani economici e commerciali, ed è all'ordine del giorno una discussione su un documento strategico di cooperazione tra Russia e Iran. Domenica 6 ottobre in Tunisia si vota per le elezioni presidenziali. A pochi giorni dall'appuntamento elettorale, il Parlamento ha approvato con una larga maggioranza una legge che impedisce al più alto tribunale amministrativo di pronunciarsi su possibili dispute elettorali. Secondo le opposizioni, questa legge avrebbe lo scopo di assicurare la vittoria al presidente Kais Saied, che, come sapete, se la deve vedere con due oppositori, di cui uno dei due, spesso l'abbiamo raccontato, fa avanti e indietro, anzi, dentro e fuori dal carcere. Questo disegno di legge va a colpire il potere della Corte amministrativa, che sarebbe l'ultima parola su presunte o eventuali irregolarità che avvengono nel voto di domenica. Dobbiamo ricordare che dal 2022 in poi Kais Saied, con una serie di mosse, ha accentrato su di sé la maggior parte dei poteri, ha svuotato di molte prerogative del Parlamento, ha spesso imprigionato anche giornalisti dell'opposizione, ha cercato di svuotare il potere giudiziario delle sue competenze. I nostri dossier internazionali piuttosto sintetici quest'oggi, perché c'è molta carne al fuoco. Per voi lo ricordo, c'è il 349-238-6666, prima tappa del nostro viaggio, allacciate le cinture, atterriamo a Vienna.
Non preoccupatevi, il vostro 29% è ben riposto. Si tratta di un ottimo investimento per il Partito della Libertà, perché oggi è accaduta una cosa importante. Quella porta è stata aperta. Abbiamo aperto la porta di una nuova era. E ora davvero stiamo per scrivere una nuova pagina della storia dell'Austria. Abbiamo dato voce all'idea che il popolo viene prima del governo.
Sfiora il 30% l'FPO di Herbert Kickl ed è successo per l'ultradestra austriaca, una tendenza che abbiamo visto, osservato e analizzato anche in altri luoghi d'Europa. Qual è l'importanza di questa tornata elettorale e soprattutto ce la farà con quasi un 30% a formare un governo, questa formazione politica? Andiamo a Vienna in diretta con la voce del Sergio Nava, inviato di Radio 24 per seguire queste elezioni. Sergio, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
Ciao Giampaolo, ben ritrovato.
Allora, iniziamo a dare i numeri in senso buono. Naturalmente, sfiora il 30% l'FPO, ha i numeri per governare?
Da sola no, da sola assolutamente no, lo può fare di fatto con l'unico altro partito di centrodestra che è l'FVP, che sono i popolari, insomma, il classico partito cristiano-democratico, potremmo dire, di centrodestra mitteleuropeo. Con gli altri è praticamente impossibile, perché poi ci sono i socialdemocratici, i verdi e i liberali. Con i liberali c'è proprio una tensione fortissima, vista anche nei dibattiti tra la leader liberale di Neos e Herbert Kickl. Quindi diciamo che c'è un'unica soluzione, perché non ha abbastanza seggi per governare da solo.
La voce di Sergio Nava in diretta da Vienna. La stampa austriaca ha bollato, ha descritto quello che è successo come un vero e proprio terremoto politico. Ma è davvero così? Perché in altri paesi europei abbiamo assistito a importanti avanzate, penso Alternative für Deutschland in Germania, almeno su due su tre Länder è andata molto bene per il partito di destra. Un osservatore, un marziano che piombasse sull'Unione Europea, potrebbe dire l'Europa si sposta a destra? Quanto l'Austria, Sergio, è in qualche modo un termometro della politica austriaca, europea, perdonami.
L'Austria è un caso un po' particolare, perché l'Austria è stato il primo paese 25 anni fa con Jörg Haider a causare veramente un terremoto nella politica europea. Jörg Haider arrivò terzo, praticamente appaiato con i popolari, vinsero allora i socialdemocratici, ma poi il governo fu tra i popolari e proprio Jörg Haider, anche se Jörg Haider rimase fuori dal governo perché era considerato impresentabile, ci furono sanzioni europee eccetera. Quindi l'Austria è stato in realtà un paese precursore dell'arrivo dell'estrema destra al potere. Poi è arrivata Marine Le Pen, poi è arrivato Geert Wilders, poi è arrivata Fratelli d'Italia, tutti dopo. Lì ci fu un terremoto politico. Ora, se vogliamo parlare di terremoto politico, lo è perché è per la prima volta è primo partito.
Sì.
Non era mai successo, ha migliorato anche il risultato di Jörg Haider di un paio di punti percentuali. Detto questo, sicuramente fa parte di una tendenza di estrema destra che avanza in Europa, che è molto riconducibile al gruppo, possiamo dire, dei patrioti, perché comprende Marine Le Pen, comprende la Lega, comprende l'FPÖ, non comprende l'AfD, perché l'AfD è considerata ancora più a destra, l'Alternative für Deutschland, anche se insomma più o meno siamo in quella area politica. Però quindi è sicuramente un sintomo di una politica europea che si sta spostando verso l'estrema destra, qualcosa di cui riflettere, su cui occorre assolutamente riflettere, perché e che sta influenzando anche la politica europea. Per esempio penso all'immigrazione, il centrodestra sta inseguendo l'estrema destra. C'è poi un aspetto, diciamo, più relativo a tutto ciò che riguarda i rapporti con la Russia, che ci deve effettivamente un po' far preoccupare, perché non è un mistero che ad esempio l'FPÖ sia contro le sanzioni alla Russia. C'è anche un problema di fornitura del gas, l'Austria è molto dipendente dalle forniture di gas russo, e grande affinità per esempio con Orban in Ungheria. L'FPÖ, Kickl guarda molto Orban, e l'Ungheria non è esattamente una democrazia funzionante, mi permetterei di dire. Quindi ci sono tanti aspetti.
La voce di Sergio Nava per commentare e analizzare il voto austriaco. Manca quest'ultimo tassello, Sergio, che ha a che fare, mentre FPO festeggia e brinda, dall'altra parte c'è il partito del cancelliere Nehammer che si ferma al 26%, parecchi punti indietro rispetto all'ultima affermazione. C'è qualcuno che sorride, c'è qualcuno che piange lacrime un po' amare. Adesso che cosa succederà soprattutto a Nehammer, ma al suo partito?
È una situazione un po' strana, nel senso che sia Nehammer, che ha perso 11 punti, tantissimo rispetto a 5 anni fa, anche se lui non era candidato cancelliere, era Sebastian Kurz, poi finito fuori dalla politica per caso di corruzione, eccetera. Anche i socialdemocratici però hanno una leadership, che è il terzo partito, i socialdemocratici hanno una leadership sotto pressione, perché Babla, il candidato cancelliere, ha fatto il peggior risultato della storia, che peggiorando quello che già era stato il peggior risultato, anche se di poco. Quindi cosa succede? Innanzitutto i due partiti più tradizionali, cioè popolari e socialdemocratici, devono chiarirsi un po' al loro interno, capire se andare avanti con questa leadership oppure no. Poi il 24 ottobre si riunisce il Parlamento austriaco e lì c'è un primo test. Il primo test è l'elezione del presidente del Parlamento austriaco, attualmente un popolare. Normalmente viene eletto come presidente un rappresentante del primo partito uscito dalle elezioni e quindi dovrebbe diventare un membro dell'FPÖ, dell'estrema destra. Sarà così? Non sarà così? E poi chiaramente ci sarà tutta la fase di trattative. Al momento, se dovessi scommettere, vedo molto più probabile una riedizione della grande coalizione, che in realtà ora è una piccola coalizione tra popolari e socialdemocratici, hanno praticamente un seggio di sopra la maggioranza assoluta, potrebbero aggregare anche i liberali neos che sono usciti rafforzati, però a quel punto avremo un tripartito sul modello tedesco e vediamo, non sta funzionando molto bene in Germania. E poi a quel punto formare un governo, oppure chi comunque ha, paradossalmente continua ad avere le carte in mano da giocare, sono i popolari. Hanno perso 11 punti ma possono decidere se fare un'alleanza con l'estrema destra, ma in quel caso Kickl si dovrebbe fare da parte, ed è oggettivamente adesso un po' difficile da immaginare.
È chiaro,
oppure andare dall'altra parte.
Diciamo che con gli allori in testa, un risultato così storico, più anche di Haider, insomma, fare un passo laterale in questo momento sarebbe qualcosa di antifisiologico. Grazie mille Sergio per essere stato con noi. Sergio Nava, inviato di Radio 24 per le elezioni austriache. Ci sono un po' di commenti al 349-238-6666. Ci torneremo. Cito fra gli altri un ascoltatore, Roberto da Bergamo, che conferma: l'aria che tira in Tunisia non è esattamente rassicurante, racconta della via principale di Tunisi, Avenue Bourguiba, penso, invasa da una manifestazione pacifica di cittadini, molti beni primari, prezzi altissimi, frutta costa come da noi, gli stipendi da fame rispetto ai nostri. Questa è la sintetica fotografia che inquadra la difficile situazione socio-economica della Tunisia. Ci torneremo, complice appunto questa tornata elettorale. Dobbiamo però tornare in Vicino Oriente.
A message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach.
Lebanon's Hezbollah group is now confirming that its leader Hassan Nasrallah has been killed in that bombing attack by the Israelis that we have been covering.
We do now have that statement from Hezbollah confirming the death of Hassan Nasrallah.
Well, the big question is how countries in the Middle East now respond to Nasrallah's death.
أولويته المطلقة فلسطين والقدس في إطار الوحدة الإسلامية والوطنية والإنسانية.
On Sunday, Israel's military said it carried out strikes in Yemen.
For the first time, airstrikes have hit an area of Beirut outside the armed group's stronghold.
Nostra copertina, 90 secondi, Valentina Ternullo, Valeria Bernardi, è un po' una copertina, un po' in realtà il boarding pass, quello che fate vedere al check-in quando è ora di imbarcarsi. Lo sapete, questo è un programma di esteri, ma anche il jet privato più veloce al mondo, con tutto il team vi trasportiamo da un luogo all'altro sulla faccia della terra per raccontarvi quello che accade. Tra pochissimo inizieremo la nostra analisi, perché tra le domande che ci dobbiamo porre è, ce ne sono tante e non so se avremo un punto fermo, quantomeno quest'oggi: cosa farà Hezbollah, se è davvero in grado di sostenere l'urto dell'ingresso potenziale dei IDF, ma anche dei continui bombardamenti. Antonio Tele mi segnala che per la prima volta Israele sta bombardando il nord del Libano. Altra notizia preoccupante: c'è un volo tedesco che sta andando a recuperare i cittadini, i diplomatici tedeschi, cioè chi vuole lasciare il Libano in queste ore, segno che qualcosa potrebbe avvenire. E nel frattempo Andrea Macchioni ha raggiunto un libanese, Wassim Mrouet, che lavora per un ONG che aiuta i giovani a trovare un impiego, uno dei tanti problemi della giovane società libanese. Viveva a Nabatieh, nel sud del Libano, poi è scappato con la famiglia a Sidone a causa dei bombardamenti israeliani, sta tuttora cercando di trasferirsi a Beirut, ma avete sentito anche dal GR, ci sono stati bombardamenti anche a Beirut, quindi anche i viaggi di questi libanesi in fuga, che hanno raggiunto cifre molto molto alte, diventano in qualche modo un terno al lotto. E come è stata presa la notizia della morte di Nasrallah? Sentite, perché avrete visto sui social scene di giubilo in vari luoghi del Medio Oriente allargato. In Libano come l'hanno presa? Sentite.
La morte di Nasrallah è una triste notizia per tutto il Libano. Molti libanesi, infatti, consideravano Nasrallah come un eroe. Per decenni è stato una figura centrale nella politica libanese ed erano in tanti ad ammirarlo. Nonostante tutto, però, noi non perdiamo la speranza. Non l'abbiamo mai persa e non lo faremo in futuro. Questo è un messaggio a tutti i libanesi che vivono all'estero. Vinceremo e supereremo questo momento difficile, nonostante tutte le sofferenze che stiamo sperimentando, nonostante tutte le scene orribili che stiamo vedendo e nonostante tutte le perdite di molti cari e familiari che stiamo subendo. Da libanese, l'aspetto che più mi ha colpito in questa situazione è che, nonostante le diverse confessioni che caratterizzano il paese, tutti ci stiamo aiutando a vicenda. In questi momenti di difficoltà sto vedendo il vero volto del popolo libanese, che non si fa dividere dalle differenze religiose. Anzi, ci stiamo unendo. Questa è la cosa più bella che ho visto in questi giorni di orrore. Spero che la situazione possa tornare come prima. Ricostruiremo nuovamente il Libano assieme.
La voce di Wassim Mrouet, libanese, terzo settore. Nel frattempo il Washington Post riferisce di una fonte governativa americana alla quale sarebbe stato annunciato che Israele sta pianificando una limitata, leggo testualmente, limitata operazione di terra in Libano e l'operazione potrebbe partire a breve. Anche di questo parliamo tra pochissimo, la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
La parola di quest'oggi per leggere la grande attualità internazionale è probabilmente accelerazione, anzi è la parola che avremmo dovuto usare fin da venerdì, poi sabato si è saputo, è arrivata l'ufficialità, Hezbollah perde il suo leader. Che cosa significa? Sicuramente tutte le dinamiche nel Vicino Oriente subiscono in questo momento un'accelerazione, ne si approva il fatto che, lo riferiva il Washington Post, sarebbe imminente la limitata, tra virgolette, perché una nota e una confidenza di un alto ufficiale israeliano, operazioni di terra da parte di Israele appunto nel sud del Libano. Buongiorno e ben ritrovata, nessun luogo lontano, a Lorenzo Trombetta, analista per ANSA e Limes, ha vissuto per anni in Libano, conosce molto bene il paese dei cedri. Lorenzo, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, cosa significa secondo te per un'organizzazione come Hezbollah perdere il suo leader?
Significa tantissimo, è ancora incommensurabile la perdita, sia all'interno del partito che fuori. Si è sgomenti e si sta cercando di fare i conti con la mancanza di una certezza che sembrava incrollabile. Questo è il dato di fatto. Poi si deve andare avanti, la guerra è in corso, ma appunto nei quadri bassi, medio, alti, si è davvero alle prese con una sfida epocale a cui erano preparati in teoria, perché appunto, come ha detto oggi il numero due del partito, avevano i piani B e C. Però toccarla con mano e starci dentro con tutto quello che sta succedendo e quello che è successo prima anche dell'uccisione di Nasrallah è davvero una sfida senza pari.
La voce di Lorenzo Trombetta, firma dell'ANSA ma anche di Limes. Stiamo usando la parola accelerazione, Lorenzo, l'altra parola è dilemma, come se fossero degli hashtag di questa giornata. Ecco, dilemma, cosa può fare Hezbollah in risposta? Cosa può fare l'Iran in risposta? Teheran ha già escluso l'invio di truppe di terra, è evidente che lo scontro frontale sarebbe deleterio per la Repubblica degli Ayatollah, però forse lo sarebbe anche per i miliziani del Partito di Dio, o mi sbaglio?
Ma diciamo che Hezbollah, a differenza dell'Iran, non ha altre alternative. perché comunque sul terreno è schierato, per quanto indebolito è schierato, e non può certo adesso tirarsi indietro, non può in qualche modo aprire le porte degli ultimi bunker e consegnarsi al nemico. Non lo ha fatto Hamas, che era in una situazione altrettanto, con tutte le differenze, estrema, difficile. Certamente non lo farà Hezbollah per mancanza di alternative. Fino ad agosto ha tentato di avere maggiore opzioni sul terreno, ma in realtà poi l'accelerazione israeliana, proprio per usare una delle vostre parole hashtag, li ha messi in qualche modo al muro. Adesso possono soltanto resistere al nemico che probabilmente si prepara ad invadere via terra. L'Iran invece è un altro discorso. L'Iran, per scelta politica, ha deciso di non esporsi, almeno finora, e non sembra volerlo fare. Una notazione velocissima: sì. Due giorni fa l'Iran ha detto siamo pronti a inviare truppe, sì. Oggi dice non invieremo truppe, oltre diciamo a provare a fare pace con la lingua, devono anche mandare dei messaggi diversi, oppure stanno dimostrando con questa retorica anche contraddittoria di non voler intervenire, anche perché le truppe non le possono fisicamente inviare, non hanno le capacità tecniche, logistiche per poterlo fare. Qui non mi posso dilungare in un'analisi cartografica, però è evidente che l'Iran non può mandare truppe, dovrebbe sparare qualcosa che non ha mai fatto finora contro Israele. Evidentemente non vuole.
Lorenzo Trombetta ci riporta anche alla pura e semplice, lo dico tra mille virgolette, geografia, tanto più che oramai i cieli libanesi sono ben sorvegliati dall'Israel Defense Forces. L'ultima domanda, Lorenzo, ha a che fare con, buttavo l'occhio a France 24, c'è la Francia che si sta muovendo per esempio per un invio massiccio di aiuti umanitari e finanziari al Libano. Con questo ridisegno del Vicino Oriente, in particolare del Libano che ben conosci, c'è il rischio in qualche modo di una gara alla diplomazia degli aiuti, in cui attori esterni, internazionali, cercano di dare un imprinting al Libano che sarà, quindi Unione Europea, paesi europei, paesi arabi che stanno piuttosto alla larga, mi sembra di capire, l'Iran che proverà a esserci sempre di più, c'è una sorta di corsa a chi invia più aiuti, a chi fa sentire di più la sua voce per il Libano del futuro.
Ma sì, senza dubbio, hai detto benissimo, questa è una costante della storia. Da 100 anni, quando il Libano è stato ritagliato come territorio e creato uno Stato nazionale diretto dalla Francia, poi consegnato agli Stati Uniti di fatto, il Libano è sempre stato un territorio in cui occidentali e poi negli ultimi 20 anni l'Iran hanno provato a spartirsi le influenze. In questo momento la Francia sostiene, insieme alla Gran Bretagna, gli Stati Uniti, Israele, fino all'ultimo, come progetto coloniale che serve proprio come testa di ponte tra il Mediterraneo e l'Oceano Indiano. In questo progetto l'Iran e gli Hezbollah hanno giocato evidentemente male le loro carte. Adesso la Francia dice di mandare aiuti umanitari, quando sappiamo che i jet francesi sono i primi ad alzarsi insieme a quelli, sì, britannici, se mai l'Iran dovesse sparare nuovi missili contro Israele. Quindi, come tutti, come gli Emirati, mandano aiuti, ma intanto sostengono Israele nella mattanza di civili. È il solito giochino a cui siamo abituati.
Grazie mille a Lorenzo Trombetta, ANSA, Limes. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Al 349-238-6666 tanti messaggi chiedono: ma che libanesi avete intervistato? Gentili ascoltatore, gentili ascoltatrici, ascoltatori, quelli che si sono stupiti di un libanese che dice Nasrallah era molto amato. Beh, avrà avuto una base popolare, no? Hezbollah è un partito, oltre a essere un'organizzazione bollata come terrorista dalla maggior parte della comunità internazionale, è un partito con dei parlamentari, l'abbiamo spiegato molte volte con lo stesso Lorenzo Trombetta, che ben conosce quella realtà. Poi c'ha un'ala militare, c'ha un vero e proprio stato parasociale che negli anni ha costruito scuole, ospedali, catene logistiche, ha una parte che si occupa del narcotraffico in maniera fortissima, potentissima, che ha addirittura collegamenti, l'abbiamo ripetuto più volte, con i cartelli del narcotraffico nell'America Latina. Alcuni odiano Hezbollah, altri invece amano Hezbollah. Dobbiamo prendere atto del fatto che la realtà sul terreno è proprio questa. Tra pochissimo ci collegheremo con Israele, con Valentino Forlanetto, che da qualche giorno è proprio lì per raccogliere storie, per capire come è stata presa la notizia lì, appunto, della morte di Nasrallah, ma anche di alti vertici di Hamas in territorio libanese. Lorenzo giustamente faceva riferimento a quello che è stato il discorso, pur breve, soprattutto se lo paragoniamo ai lunghissimi discorsi di Hassan Nasrallah, del numero 2, in attesa dell'elezione, se ce la faranno, di un nuovo segretario generale. Naim Kassem ha parlato al mezzogiorno circa, ora italiana, poco prima, ha detto: abbiamo perduto un fratello, un padre e un capo, questo riferito a Nasrallah, che era un grande uomo, ha detto, rimasto a combattere fino al martirio. Il nostro cammino sta proseguendo, seguiremo la struttura di comando e controllo ideata da Nasrallah con la stessa precisione. Tuona contro il nemico israeliano, continueranno a sostenere Gaza e la Palestina. Lo stesso Kassem in un passaggio dice: le operazioni di Hezbollah stanno proseguendo allo stesso ritmo, anzi con intensità maggiore dopo la morte di Nasrallah. Ricorda come l'Hezbollah avrebbe colpito Israele 150 km all'interno del suo territorio e poi i bombardamenti su alcune basi israeliane a est di Haifa, snocciolando anche i nomi e dando, come dire, mostrando i muscoli, almeno a livello retorico, citando i vari missili balistici che sono stati sparati. Sappiamo che la battaglia potrebbe essere lunga, siamo pronti se Israele intende entrare via terra, cosa che, secondo le descrizioni raccolte dal Washington Post, che ha parlato con funzionari statunitensi ben informati, cosa che potrebbe, dicevo, avvenire tra pochissimo. Allora, facciamo una piccola pausa. Io vado a riguardarmi un po' di messaggio al 349-238-6666. Sentiamo come se la cava chi ha la guida, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Abbiamo scelto due parole, due hashtag per descrivere la grande attualità internazionale, o meglio la situazione in Vicino Oriente negli ultimi giorni: accelerazione uno, dilemma è l'altro. Accelerazione perché con l'uccisione di le leader di Hezbollah, Nasrallah, tutte le dinamiche già presenti in quella zona di mondo hanno subito un impulso velocissimo. Verso che cosa? Probabilmente, come diceva il Washington Post, un'invasione di terra da parte degli israeliani limitata, secondo le parole o le indiscrezioni raccolte dal prestigioso quotidiano statunitense. E poi l'altro hashtag è dilemma, e proveremo a rispondere nell'ultima parte di Nessun Luogo Lontano a che cosa dovrebbe fare l'Iran, che dal suo punto di vista evidentemente. Intanto però andiamo in Israele per capire che aria tira nei giorni successivi alla diffusione della conferma della morte di Nasrallah. Valentina Forlanetto, inviata di Radio 24. Ciao Valentina, buongiorno, ben trovata.
Sì, ciao Giampaolo e buongiorno, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Come dicevi, io sono in Israele e oggi ho visitato due dei kibbutz che sono stati colpiti un anno fa, il kibbutz Kfar Azza e il kibbutz Nir Oz, oltre che il Nova Music Festival. Ma qui dunque le persone con cui abbiamo parlato, con cui ho parlato, sono sopravvissuti, sono familiari di ostaggi o familiari di vittime. Ovviamente sono raccolti emotivamente molto difficili anche da ascoltare, e loro temono che lo spostamento dell'attenzione verso il Libano tolga anche attenzione verso quella che è la loro situazione, il volere indietro gli ostaggi. Poi le posizioni, sai, sono diversificate. Gran parte dell'opinione pubblica israeliana non vuole un cessate il fuoco, ma non vuole la fine della guerra. Invece, ad esempio, al kibbutz Nir Oz, che è un kibbutz particolarmente progressista, c'erano molti pacifisti, lavoravano anche con delle persone a Gaza, abbiamo sentito due donne che ci hanno detto delle parole che in qualche maniera di conciliazione, nonostante la loro tragedia, dicono: bisogna arrivare a un accordo, bisogna cercare di capire che Hamas non sono i palestinesi. Però ti devo dire, è una minoranza delle persone che ho sentito.
La voce di Valentina Furlanetto, quei kibbutz, peraltro il luogo del nuovo festival, con l'approcciarsi del 7 ottobre, un anno dopo, acquisiscono ancora una volta un maggiore significato dopo quella strage. Nel frattempo la guerra va avanti, se non erro ieri o l'altro ieri eri invece nei territori, Valentina, sì. A Ramallah, lì credo che l'aria fosse di sì. Tutt'altro odore, per così dire.
Sì, a Ramallah, tra l'altro io ero proprio il giorno in cui è stato dato l'annuncio della morte di Nasrallah con la conferma di Hezbollah e devo dire c'era molta tensione, ci sono stati zero festeggiamenti anche se in Siria, in altri paesi, in Libano ci sono stati momenti di festeggiamento, invece a Ramallah era una situazione di grande tensione che si va ad aggiungere alla normale difficoltà delle persone palestinesi che vivono nei territori occupati, tra cui banalmente checkpoint, cancelli che sbucano all'improvviso, che vengono chiusi dalle autorità israeliane anche in maniera non giustificata. La giustificazione è sempre quella della sicurezza, no? Però in questo momento la tensione è davvero molto alta. Ho parlato con il figlio di Al-Barghouti, con Arab Al-Barghouti, sapete, il leader palestinese in carcere da più di 20 anni, e lui diceva appunto che la situazione non è nata il 7 di ottobre e questa per loro è una storia molto lunga, quella dell'occupazione, che va acuendosi nel tempo. Io sono stata anche in un villaggio della Cisgiordania vicino a una colonia. In questo villaggio, che racconteremo poi meglio nei prossimi appuntamenti dei GR di Radio 24, in questo villaggio ci sono stati degli attacchi dei coloni, colonie che si sono moltiplicate, come sappiamo, negli ultimi tempi, e anche in questo caso la tensione era molto alta.
Grazie mille. Valentina Furletto, inviata di Radio 24 in Israele. Una buona giornata, un buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo. Siamo quasi in chiusura, abbiamo 5 minuti, quindi abbiamo anche il tempo di abbandonare per un attimo l'hashtag accelerazione e abbracciare quello dilemma, perché giustamente Lorenzo Trombetta sottolineava come l'Iran negli ultimi tempi abbia ricevuto, lo diceva con queste parole e ne parlavamo in redazione questa mattina, ha preso delle batoste notevoli. Ma andiamo indietro col tempo, pensate all'uccisione del comandante Soleimani, sostanzialmente era un po' ministro degli esteri, un po' ministro della difesa, per darvi un'idea dell'importanza di Soleimani, ancora amministrazione Trump, l'uccisione dello scienziato responsabile del programma nucleare iraniano Fakhrizadeh, vicino Teheran, è stato ucciso, peraltro con un'operazione particolarmente audace e sofisticata, la raccontammo con Antonio Tali in Black Ops, lì c'era presunta la firma israeliana, e poi tutti gli ultimi eventi che abbiamo raccontato qui in Nessun Luogo Lontano. Adesso l'Iran dovrebbe dal suo punto di vista rispondere, dare una prova di forza, perché se no, la dico malissimo, fai la figura un po' del sacco da box in cui le prendi, ogni tanto tuoni, usi una retorica incendiaria ma poi non riesci a fare nulla. Con quale prestigio, poi con quale appeal su tutte le milizie proxy che in queste ore Israele ha messo nel mirino, ha bombardato per esempio un importante porto yemenita, Hudeida. Allora, abbiamo raggiunto Anisè Bassiri Tabrizi, è Senior Analyst di Control Risk, Fellow alla Chatham House, esperta di Iran e Medio Oriente, il dilemma iraniano, sentite.
Al momento l'Iran non sembra intenzionato a rispondere in maniera diretta, però è comunque in una situazione problematica, perché da una parte deve salvare la faccia e anche mantenere delle relazioni con i propri proxies, nonostante il fatto che molti adesso vedranno come una mancanza il fatto che l'Iran non sia intervenuto a favore di Hezbollah e cercare di difendere anche quello che è poi divenuto l'attacco che ha causato la morte di Nasrallah. E, da una parte l'Iran cercherà appunto di salvare la faccia nei confronti dei proxies, però la sua intenzione è quella di a tutti i costi di evitare una guerra, uno scontro diretto con Israele. Questo è stato lo scopo dall'inizio della guerra, dal 7 ottobre del 2023, e rimane lo scopo, soprattutto nel momento in cui Israele comunque ha dimostrato delle capacità di attacco nei confronti dei proxies e della leadership di questi proxies negli ultimi mesi, che sicuramente l'Iran non aveva anticipato. Quindi non è nel suo interesse, diciamo, condurre un attacco che poi potrebbe escalare il tutto a un confronto diretto, però allo stesso tempo è difficile che riesca a non fare niente, perché questo lo condurrebbe ad essere accusato appunto da parte dei proxies e anche a erodere le relazioni con questi gruppi. Quindi al momento sembra che l'opzione più plausibile sia un po', se vogliamo, la continuazione dello status quo da parte dell'Iran, quindi la continuazione del sostegno economico, logistico, finanziario a questi gruppi, il via libera per questi gruppi per condurre gli attacchi contro Israele, però tutto in maniera calibrata appunto per non indurre a un'escalation con Israele. Quindi sicuramente non un'opzione facile per Teheran, con tanti rischi nei prossimi mesi.
L'analisi di Anisè Bassiri Tabrizi, Control Risk, ma anche Chatham House, spesso nostra bussola quando torniamo in Iran. Invece torniamo in Libano, perché per dar seguito al ragionamento che abbiamo abbozzato con Lorenzo Trombetta su quella che può diventare una vera e propria diplomazia dell'aiuto umanitario, in una gara in qualche modo a risollevare un Libano così fragile, e lo dico per inciso, è chiaro che più il Libano è fragile, più quel paese è ostaggio di partiti, di milizie, di organizzazioni terroristiche, di cartelli che fanno il narcotraffico. Il ministro degli esteri francese Barrot è volato a Beirut, in Libano, ha esortato Israele a non lanciare alcuna operazione di terra, ha detto il Libano deve eleggere immediatamente un presidente. Non so se questa storia vi ricorda qualcosa, lo stesso Emmanuel Macron ci aveva provato a dare la scossa alla politica libanese, senza alcun successo peraltro. E in più Barrot ha detto la Francia aumenta il suo sostegno militare all'esercito ufficiale libanese. Ricordiamo un altro aspetto di questa questione: l'esercito ufficiale libanese non sta muovendo palle in questo momento, anche perché rispetto a Hezbollah, come dire, ha una potenza di fuoco in alcune zone, non gioca proprio, è un'altra partita per loro. È chiaro che quello che stiamo descrivendo è uno stato fallito che avrebbe bisogno di un fortissimo sostegno, di una ricostruzione degna di questo nome, ma è chiaro allo stesso tempo che finché Hezbollah ha questa forza, ha questa ibrida presenza, per cui, lo ripeto ancora una volta, stato sociale e narcotraffico, milizia armata, ma parlamentari seduti in Parlamento, nonché sostegno fortissimo di una parte della popolazione libanese, diventa tutto molto molto più difficile, con il rischio poi di peccare di orientalismo, per cui usiamo le lenti occidentali per proporre ricette, per analizzare, per capire quello che sta accadendo nel paese dei ceri. Tempo quasi scaduto, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento è per domani alle 16, un saluto da Gian.